Good afternoon. On behalf of Arush Pak,
buongiorno. Per conto del Political Action Committee di Lyndon LaRouche, vi do il benvenuto. Io penso che, come introduzione, che siamo tutti consapevoli che, come dopo il crollo del 1929, ci sono delle minacce simili tra l'Europa e gli Stati Uniti, delle proposte fasciste, cioè in termini di politica fascista totalitaria. Alcuni, il problema è che molte persone, magari qui oggi, sanno questa cosa, invece purtroppo molti politici non sanno questa cosa. Non c'è una discussione seria tra i candidati per la presidenza degli Stati Uniti, né c'è seriamente in Europa. Nel 29 avevamo Franklin Delano Roosevelt, che capiva questa minaccia, e lui guidò gli Stati Uniti e il resto dell'Europa e il resto del mondo verso una situazione più sicura. Oggi è solo Lyndon LaRouche che rappresenta una figura rooseveltiana. Probabilmente non c'è un momento migliore di quello di oggi perché Lyndon LaRouche parli ai cittadini degli Stati Uniti e ai cittadini del mondo che devono rendersi conto della minaccia di cui abbiamo di fronte. Quindi vi presento Lyndon LaRouche.
Thank you very much.
Grazie.
Now, what I'm going to present today,
quello che io presenterò oggi per fare una presentazione efficace è una materia vasta, quindi ho deciso in anticipo quanto dirò su alcuni argomenti. Sapendo però che non potrò parlare di tutto, quindi dirò alcune cose, poi ci saranno le domande e cercheremo di coprire più possibile gli argomenti. Poi potete guardare sui nostri siti internet, dalla nostra rivista, l'Executive Intelligence Review, e anche dal sito LPAC, LaRouche Pak, www.larouchepak.com. E lì potete vedere le notizie più brevi oppure nella rivista degli articoli più lunghi che spiegano questi principi che le persone devono sapere per poter affrontare la crisi di oggi. Quindi indicherò la natura del problema.
Of something tantamount in country against the United States. Exactly, he is supposedly
attempting to do so. Quindi,
my knowledge with sources which are intent on destroying the United States.
Pubblichiamo sul sito degli articoli approfonditi. Pubblichiamo anche gli articoli che scrivo io.
Call him a traitor, which I'm not calling him. I say what he's doing is tantamount to treason.
Bene. Allora, la natura del problema
io
per una affermazione che poi scriverò. Felix Rohatyn è colpevole di qualcosa di simile, anzi, che si può paragonare direttamente al tradimento. Lui è un cittadino degli Stati Uniti, ma quello che so io, la sua intenzione è di distruggere gli Stati Uniti, e quindi è un tradimento. Un traditore, dobbiamo considerare, ogni cittadino onesto deve considerarlo un traditore. Io non dico che è un traditore proprio, io dico che le sue azioni rispondono alla figura del tradimento. Perché per chiamare per accusare una persona di tradimento bisogna avere le prove. Io ho delle prove, ma sono prove circostanziali, non prove che il grande pubblico capirebbe immediatamente, perché dobbiamo capire comunque il modo in cui opera Felix Rohatyn, che questo risponde essenzialmente al tradimento. Nel 1932,
that is the Democratic Party leadership.
Fino al, nel marzo di 1933, Franklin Roosevelt arrivò alla Casa Bianca e quel giorno chiamò due segretarie e cominciò a dettare le linee delle politiche che avrebbe attuato per salvare gli Stati Uniti d'America. Scrisse contro il Partito Democratico, che allora, come oggi, il partito, la leadership del Partito Democratico era a fascismo. Tra il 29, la leadership del Partito Democratico, nonostante la candidatura di Roosevelt, tendeva a cercare di creare un governo fascista negli Stati Uniti, era il governo tedesco. Hitler era arrivato al potere in Germania grazie all'appoggio degli inglesi, non solo come cancelliere ma come dittatore, i poteri dittatoriali sotto la Costituzione tedesca. Sotto queste condizioni Roosevelt arrivò alla Casa Bianca e il giorno che prese il potere, la presidenza, la seconda guerra mondiale era già inevitabile.
Harry Truman was working for the other side.
È stata una politica di ripresa degli Stati Uniti d'America e mobilitazione degli Stati Uniti precedenti per diventare la più grande potenza mai conosciuta sul pianeta, a livello economico e a livello anche militare. E in questo modo salvò la nazione e anche la civiltà dal fascismo e dal nazismo, che erano stati comunque instaurati questi regimi dagli inglesi. Dopo la guerra, morì Roosevelt alla fine della guerra.
Winston
non era proprio un traditore, ma lavorava con le idee di Winston Roosevelt erano l'economia mondiale era disastrata, solo gli Stati Uniti avevano, e quindi Roosevelt era impegnato a eliminare l'impero
mondiale.
Disse numerose volte a Churchill: Winston, quando questa guerra sarà finita, il vostro sistema imperiale sarà noi libereremo le colonie, stati indipendenti, svilupperemo, creeremo le Nazioni Unite come un veicolo per creare la competizione tra le nazioni, sul principio del Trattato di Westfalia, e per eliminare l'imperialismo su questo pianeta.
And they mobilized the people who had put Hitler in power initially, Americans, like the Harriman family,
stati nazionali
leading Democrats, che who played the part in putting Hitler in the power in Germany, directly from here.
Gli scopi
he was the grandfather of the president of the United States, who was a fascist.
Però Roosevelt morì.
The guy
allora,
who wrote the letter to the German bank to
finance
the Nazi party to stay in power,
immediatamente gli Stati Uniti d'America. La tendenza era di nuovo
another fascist,
ma cioè delle forze che volevano instaurare il fascismo.
These people came back into power.
Si riuscì a cambiare immediatamente, naturalmente,
perché
ha fatto.
But they couldn't change everything.
Quindi,
Roosevelt in my generation,
certe persone, come la famiglia Harriman,
o
certi democratici, il Partito Democratico, che avevano un ruolo nel
affrontare
il nazismo, il fascismo, queste persone si mobilitarono
and then they would make their big move.
Le banche, per esempio, che finanziano,
beginning with the inauguration
of Harriman, cosiddetto democratico, ma era un
fallito.
Queste persone tornarono al potere dopo la morte di Roosevelt, però non riuscirono a cambiare tutto, perché Roosevelt era riuscito a tirare fuori una forza nella nostra generazione, la mia generazione, una forza che è difficile fermare. Quindi i veri cambiamenti sono avvenuti solo dopo una generazione, dopo il passaggio alla prossima generazione. Quindi, quando Kennedy fu inaugurato, John F. Kennedy voleva andare nella direzione delle politiche di Roosevelt.
John F. Kennedy was assassinated.
John F. Kennedy.
And if you recall,
quando arrivò al potere Kennedy, c'erano dei governi, De Gaulle, per esempio, Adenauer. C'erano 100 attentati, contro De Gaulle, organizzati dai inglesi e dalla Spagna franchista. Assassini, Bush administration di un grande pericolo per.
It's only 9/11 that enabled Bush to stay in power.
E poi ci fu l'assassinio di John Kennedy. Qualcuno di voi magari si ricorderà. Ci fu uno shock nella popolazione americana con l'assassinio di Kennedy. E non fu un assassino solitario che uccise Kennedy,
per
uccidere il presidente di
Stati Uniti, killing of Martin Luther King was also crucial.
Ci è voluto qualcosa di
shaping the cowardice which took
Qual è
over our population.
L'effetto fu simile
during the generation of the so-called baby boomers.
Senza l'11 settembre,
this is what a great deal
sarebbe crollata
the baby boomers, why they're so impotent and useless today. They have never recovered from this effect of their young adulthood job.
Fatto questo attentato a favore della Bush, non personalmente di Bush,
alla favore
della politica
sviluppata dai Cheney.
Quindi ci fu questo shock negli anni 60.
You had the support of the advice of Douglas MacArthur, who was still alive then.
You
had the support and advice of Dwight Eisenhower, who was still very much alive then. It wouldn't have happened. And the Vietnam War was a fraud, just like the fraud which Tony Blair of Britain foisted on the United States, the Iraq War, the same kind of thing.
Sono mai ripresi da questi shock.
And these things happened.
Now,
after the killing of Kennedy, the nutritional effects of the war in Indochina, and the 68er phenomenon,
la crescita della guerra in Vietnam, Kennedy non avrebbe permesso l'escalation in Vietnam. Douglas MacArthur, il grande generale, lo consigliava. Eisenhower lo consigliava. Kennedy non avrebbe permesso l'escalation della guerra in Vietnam.
La
guerra in Vietnam era una frode, come la guerra in Iraq. Era una frode. Una guerra non necessaria.
Era against industry. They were against
dopo l'assassinio di Kennedy,
and I'll come to that, the significance of that
gli effetti della guerra in Indocina, cioè del Vietnam, è il fenomeno di 68. Il sistema americano di Franklin
Roosevelt
e cominciò la distruzione dell'economia. Allora, il fenomeno di 68 provocò una spaccatura tra le forze sociali che rappresentavano la base del Partito Democratico. I giovani 68 erano contro Roosevelt, erano contro l'industria, erano contro l'energia nucleare.
There are three key steps in the destruction of the United States.
E quindi la divisione del Partito Democratico, cioè tra i colletti bianchi contro i colletti blu. Questa fu la divisione. Questa spaccatura, una spaccatura tra chi lavorava, rappresentava l'economia reale, e invece chi era contro tutte queste cose. Allora, questa spaccatura per la presidenza di Richard Nixon. L'amministrazione Nixon, che era controllata da certe forze, contribuì alla distruzione degli Stati Uniti. Allora, ci sono tre passaggi fondamentali di distruzione degli Stati Uniti tra 1969 e 1981. Primo. Primo era 15 agosto 1970. Il sistema dei cambi fissi è stato smantellato da Nixon, guidato da un fascista che si chiama George Shultz, che orchestrò questo processo. Seconda fase è che dopo che il dollaro americano non era più un dollaro a base di petrolio, allora si passò alla seconda fase del cambiamento del ruolo del dollaro. Oggi noi paghiamo 4 dollari per un gallone di benzina, ma i sauditi sono 3 dollari per un barile. Sono 3 dollari per i sauditi. Perché? Perché il dollaro non è più un dollaro americano, è il euro dollaro, è il dollaro al di fuori degli Stati Uniti, che è controllato dal Stato ai pronti ad Amsterdam. Quindi c'è un impero che utilizza il petrolio per controllare l'economia mondiale. Gli Stati Uniti non sono più i proprietari del dollaro americano, è controllato da un impero. Un impero che non controlla, non è controllato l'impero dal petrolio, anzi gestisce la speculazione sul petrolio. Creò per esempio gli shock petroliferi negli anni 70, comunque, che erano fasulli, non c'era la mancanza di petrolio. Si tenevano le navi lontano dalle porti, dai porti. Non c'era una mancanza di petrolio. Ci fu invece un tentativo di, sono riusciti a manipolare il mercato per aumentare il prezzo del petrolio e creare questo mercato, a fronti del petrolio, che viene gestito tutto ad Amsterdam. Quindi il risultato di questo processo fu la perdita di controllo della nostra economia. Quindi c'è la fase dell'amministrazione Carter, guidata da Brzezinski. Avevano già rovinato il dollaro americano, avevano rovinato la posizione degli Stati Uniti negli affari mondiali, l'avevano fatto con l'assassinio di Kennedy fino a 1971. Poi con Carter ci fu la commissione trilaterale, il gruppo di Wall Street, Brzezinski e la commissione trilaterale, la commissione consiglio sulle relazioni esteri, questo gruppo distrusse praticamente gli Stati Uniti d'America. Si operarono per distruggere la struttura rooseveltiana, la struttura imposta da Roosevelt sull'economia americana, con la deregulation. Uno, hanno fermato l'energia nucleare, ricordatevi, se ci fosse stata l'energia nucleare non saremmo diventati prigionieri di questo mercato del petrolio, no? Bisogna rompere il potere di questo monopolio sul petrolio. Un aspetto. Poi distrussero la nostra economia fisica, distrussero la nostra agricoltura, distrussero le nostre industrie, distrussero poi la capacità delle persone di comprare, acquistare delle case, i mutui non speculativi. Quindi Ci fu un cambiamento culturale negli Stati Uniti, non solo, non più, non eravamo più la potenza agroindustriale principale del mondo, l'economia andava distrutta e ci fu una recessione, una profonda recessione nel 1987. Quella recessione in realtà non era una recessione, era una depressione. E gli effetti immediati erano simili a quelli della depressione sotto Hoover negli anni 20 e 30. Intanto arrivò Alan Greenspan. Questo era simile alla tradizione di Alexander Hamilton. Per darci una moneta stabile. Quello che facevano, quando hanno distrutto il sistema di Bretton Woods, è creare un sistema iperinflazionistico. E così si è creato un sistema in cui abbiamo un livello di obblighi, cioè di obblighi finanziari, di debiti finanziari, che non possono essere ripagati. È impossibile ripagare tutti questi obblighi. Gli Stati Uniti sono stati distrutti in questo modo. Ci sono interi settori della forza lavoro che non sanno neanche che cos'è il lavoro produttivo. Hanno dei lavori, dei posti di lavoro, ma non sanno che cos'è l'agricoltura, non sanno che cos'è l'industria. Non hanno delle capacità. No, non sanno che cos'è un'economia produttiva. Quindi, dalla morte di Roosevelt fino al presente, al momento attuale, abbiamo subito un processo in cui gli Stati Uniti, il paese più potente nel mondo, è stato distrutto. Il nostro problema è far capire agli americani che sono stati fregati, però hanno accettato loro questa cosa, l'hanno fatto loro, sono stati consigliati male, hanno dei consiglieri, dei promotori finanziari che hanno aiutato a spingere questo processo, a fregare se stessi. Quindi è arrivato il momento. Adesso siamo alla fine di questo viaggio. Probabilmente tra aprile e maggio di quest'anno si deciderà quale direzione prenderà il mondo. Non è una questione solo dentro gli Stati Uniti. C'è una grande cospirazione. Da una parte per distruggere gli Stati Uniti, manipolando la campagna elettorale, e dall'altra parte con l'introduzione del cosiddetto nuovo sistema europeo, il Trattato di Lisbona, la globalizzazione e il fascismo. La politica degli inglesi, che hanno creato questo accordo, questo Trattato di Lisbona, è una politica di fascismo in Europa. Fascismo in Europa e poi la guerra con la Russia, la guerra con la Cina, la distruzione dell'Asia. Questa è la politica. È la politica britannica. La politica che si vuole imporre sugli Stati Uniti d'America. E questa è la politica espressa da Felix Rohatyn, la persona di cui ho parlato all'inizio. Quindi è un fascista, nel senso che Mussolini, simile a Mussolini, il fascismo di Mussolini. Purtroppo ci sono persone, molte persone al Senato, alla Camera, americani che sono troppo stupidi, nel senso che non vogliono capire che la natura di questo Roe Hattonei, lo ascoltano. Il congresso è corrotto adesso, sotto l'influenza di Nancy Pelosi. Lei ascolta Peter Roe Hattonei. Quindi quando si cerca di fare qualcosa di utile in questa legislatura al congresso, lei interviene per conto di Peter Roe Hattonei per fermarlo, per fare quell'iniziativa. Per esempio, alla fine del 2004 io mi trovavo a guidare e partecipare a un movimento per fermare la privatizzazione della Social Security, delle pensioni americane. E siamo riusciti a salvare questo sistema della Social Security, però tra marzo e maggio del 2005 è intervenuto per evitare che facessimo il passaggio successivo, cioè in quel momento significava salvare l'industria automobilistica. Noi avevamo un programma per salvare la nostra industria automobilistica, ma invece una politica da parte di Roe Hattonei per distruggerla, per mettere la morte della nostra industria. Avremmo potuto salvarla. Le mie proposte sarebbero state sufficienti. Da una parte si producono gli automobili, dall'altra parte si doveva prendere la capacità produttiva delle fabbriche, le macchine e utensili, per costruire le strutture degli Stati Uniti, quindi riconvertire le fabbriche automobilistiche, per ricostruire le infrastrutture di questo paese e prendere appunto sia le attrezzature, ma soprattutto poi gli operai, anche i manager, persone capaci di guidare questo processo di produzione di infrastrutture. Non si può fare le infrastrutture, non si possono fare senza questo settore industriale. Quindi chi dice facciamo le infrastrutture, ma ci vuole questa capacità industriale per farla. No. Oggi cosa succede? Adesso vogliono dare le strade in concessione ai privati. No? Far pagare dei pedaggi alle persone per utilizzare le strade. Qualcuno lo chiama infrastruttura questa, bah, io lo chiamo uno scippo. Uno viaggia il pendolare da West Virginia fino a Washington DC, passa e poi va in macchina ogni giorno, paga $8 di pedaggi. E in più significa che la vita familiare non esiste più. Non esiste più. Se devi passare 4 ore al giorno in macchina per trovare, stai pagando troppo, no, in termini di pedaggi e poi di benzina, la tua vita dove va a finire? Perché succede questa cosa? Perché una volta avevamo una politica di gestione più razionale. Prendevamo il territorio degli Stati Uniti, iniziò con Tony Pinchas, no? Nel 1824 e 1830 si guardò l'intero paese, l'intero territorio, e sviluppare il territorio a livello regionale e locale, quindi creare degli insediamenti, creare delle comunità dove si poteva andare velocemente al lavoro o alla scuola non bisognava passare ore e ore per andare da una parte all'altra. Quindi il concetto di avere, permettere alle persone di lavorare vicino a, a dove abitano. Con poi una certa diversificazione anche a livello locale, non avere solo non le grandi, società, le aziende molto grosse, ma le aziende un po' più piccole che producevano la tecnologia anche a livello locale. E questo significava permettere un tenore di vita, una qualità della vita più alta per le persone. Adesso sono intere zone dell'Ohio, della Pennsylvania, che erano dei centri industriali, che non lo sono più. L'agricoltura è stata distrutta, certo si producono ancora delle cose, ma il sistema è stato distrutto. E questo sistema distrugge il paese. Sono stati gli eredi di Winston Churchill, di questa politica di Winston Churchill. Noi però, che siamo pronti e disposti a fare la battaglia contro questa politica di Churchill, cioè fermare l'imperialismo, questa politica churchilliana purtroppo è stata sconfitta negli Stati Uniti passo per passo, come ho descritto ora. Quindi gli Stati Uniti sono in una situazione grave, drastica, perché le persone non hanno, non sanno neanche come come affrontare la crisi. Per esempio, prendiamo Rudolph Giuliani, è stato creato come candidato, l'hanno fatto candidato per la presidenza, no, l'hanno pompato un po', poi insieme però c'erano dei scandali sui meriti legami con la criminalità organizzata. Quindi da una parte veniva appoggiato come candidato, dall'altra parte si facevano circolare notizie su di lui molto negative. Prendiamo Hillary Clinton. Hillary Clinton era la candidata più credibile. Poi è stato promosso Obama, che diventerà il Giuliani del Partito Democratico, perché Obama è legato a uno scandalo della criminalità organizzata a Chicago. Quindi Obama è stato pompato e poi è già successo che si sta parlando molto di più degli scandali sul conto di Obama. Quindi Hillary Clinton, l'idea era di distruggere Hillary Clinton attraverso questa operazione di Obama e poi distruggere Obama. Quindi questo gioco è ancora in corso, di distruggere tutti e due, e quindi alcuni preferiscono Obama perché vedono più facile la possibilità di distruggere Obama piuttosto che Hillary. E poi c'è un beneficio, un altro vantaggio: se proponi un candidato a livello, un candidato molto popolare, e poi viene smontato, allora riesci a demoralizzare la popolazione. Questo è un grande vantaggio da parte di dal punto di vista di alcuni, come demoralizzare la popolazione, cioè proprio quando le persone si aspettano qualcosa di nuovo, una grande promessa, una nuova promessa, la campagna di Obama, insomma meglio del sesso, poi lo togli, allora le persone vengono demoralizzate. Però se nel frattempo si riesce anche a utilizzare Obama per distruggere Hillary, è utile, secondo queste persone. Poi arriva McCain è un personaggio interessante in un certo senso, perché viene dal gruppo militare della zona del Pacifico, dell'Oceano Pacifico, e magari quindi avrebbe certi istinti positivi. Però, certo, appoggiare George Bush è difficile. Appoggiare George Bush, uno deve essere un traditore per appoggiare George Bush, quindi McCain è in una situazione un po' difficile. Quindi ha dei problemi McCain. Quindi noi guardiamo questa situazione e vediamo, allora, se Hillary viene sconfitta e si fanno tutti questi altri giochi contro Obama e i problemi di McCain, vediamo che non ci saranno candidati per la presidenza americana, non ci saranno più candidati forti. E arriverà il sindaco di New York, Bloomberg. È un fascista, Bloomberg. È controllato da persone come Rohatyn, che è un fascista alla stregua di Mussolini. Allora, che cos'è questo fascismo di cui parlo? Cosa intendo? È una concezione medioevale che fu sviluppato come sistema dopo la quarta crociata con il saccheggio di quello che rimaneva dell'impero bizantino, cioè Costantinopoli. La quarta crociata organizzata dai veneziani, dai banchieri veneziani. Il risultato di questa crociata fu la creazione di un sistema dove il governo non c'era un governo centrale, ma una lega dei comuni. La lega dei comuni delle città nel 300 crollò e una delle città, uno di questi comuni, Lucca, aveva una banca, la banca dei Bardi, molto importante. Questa banca andò in fallimento, i suoi prestiti non furono ripagati. Questi banchieri avevano finanziato delle guerre e attraverso queste guerre hanno distrutto la società. Ma la bancarotta di questa banca dei Bardi, la casa dei Bardi, portò al crollo della popolazione europea di un terzo circa e l'eliminazione della metà delle parrocchie in Europa, cioè parrocchie come unità di organizzazione sociale. Quindi quello che viene proposto adesso, e di cui Bloomberg fa parte, tutte le persone intorno a Bloomberg, a Rohatyn, l'intenzione è di eliminare lo Stato nazionale sovrano e sostituire questo sistema dei Stati nazionali sovrani con una nuova lega dei comuni. Quindi si concentrerebbe la vita nelle città, come nel Medioevo. La società sarebbe controllata attraverso le città. Questa è la politica di Bloomberg. Questa è la politica di Rohatyn. Lui lo dice apertamente, Rohatyn. Però le persone non lo capiscono. Non hanno chiarezza su questo punto. Dovremo imparare dopo, capire dopo, come è successo negli anni 30. Siamo capaci di vedere, di anticipare il problema, di renderci conto del pericolo per la civiltà. Questo non sta succedendo solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. In Europa la forma, cioè prende forma la forma del Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona è un po' complicato. È il fascismo e l'eliminazione delle nazioni sovrane, di tutte le nazioni sovrane che riescono a distruggere. E quindi lo scopo di creare una nuova, essenzialmente un'organizzazione militare in cui i banchieri controllano questa nuova alleanza militare, quindi utilizzare il potere di un'Europa imperiale unita e per distruggere la Russia e distruggere la Cina e distruggere il mondo in questo senso e permettere a loro, a questo gruppo di oligarchia, di controllare la politica mondiale. Rohatyn in questo senso è un agente però dell'oligarchia, la monarchia britannica. Quindi questa è la minaccia rappresentata dal Trattato di Lisbona. Negli Stati Uniti è la minaccia di Bloomberg.
Questa idea di infrastruttura da quel nazista di Schwarzenegger, che non è solo un nazista, era anche un assassino in una regione dell'Austria, quando c'è stata l'annessione dell'Austria da parte della Germania nazista, il padre di Schwarzenegger diventò parte di una speciale unità poliziesca che eliminava gli oppositori, una specie di SS. E la stessa mentalità è espressa da Schwarzenegger oggi, nelle sue apparizioni pubbliche. E la politica fascista che ha adottato in California a braccetto con Bloomberg è ispirata ai suoi padroni, i nazisti, e viene per ereditarietà. Abbiamo governatori e sindaci che sono stupidi, che pensano che cedere l'Europa a finanzieri privati sia una cosa buona, che pagare dei pedaggi per andare da una parte all'altra, per usare i servizi pubblici, sia una cosa positiva. Che delle organizzazioni e delle associazioni cittadine siano controllate da interessi privati è esattamente quello che Bloomberg rappresenta, il corporativismo di Bloomberg. È un fascista. E in Italia questa si chiamava esattamente così, corporativismo fascista, la politica di Mussolini, la stessa politica consolidata da Schacht in Germania, la stessa operazione, l'intenzione era l'occupazione di tutta l'Europa nel dopoguerra, con questo tipo di politica, l'eliminazione dello Stato nazionale sovrano nel nome di quello che chiamano il fascismo universale. Quindi gli Stati Uniti vengono distrutti dall'interno da dei stupidi che non capiscono che questo è il fascismo e da strutture dell'impero di Londra come Tony Blair, che ha creato questa politica e vuole diventare presidente dell'Unione Europea. E queste sono le forze che cercano di distruggere gli Stati Uniti e usano questo come un veicolo per distruggere altre nazioni dell'Europa occidentale, dell'Europa orientale, dell'America Latina. E vi posso garantire che non sto esagerando, questo è esattamente quello che è in moto e quello che sta dietro a chi promuove la campagna di Obama, Londra. Londra ha messo Obama nella posizione attuale. Per il denaro che sostiene la campagna di Obama viene da Londra, da Auchi, questo cittadino iracheno che è una pedina dell'impero britannico. Quello i cui finanziamenti, da dove arrivano Auchi? E sono quelli che hanno reso Obama quello che è, perché non ha un programma, non ha una politica, dice farò tutto, però non specifica, non dice niente di specifico, e farò del bene, che cos'è questo bene che farai? Non è chiaro, e quindi è facile demolirlo. perché chi crede a queste slogan poi verrà demoralizzato quando Obama verrà demolito dagli scandali. Tutto questo non è necessario se tornassimo alla Costituzione americana, che ha purtroppo poca voce in capitolo, ma se tornassimo ai fondamenti della Costituzione americana e alle basi che gettarono le basi per la Costituzione americana tra il 1700 e il 1800, creando un'alleanza allora nei secoli tra gli Etruschi, gli Egiziani e gli Ionici. Questa collaborazione era le potenze marittime che allora venivano controllate da Tiro e crearono questo processo di unificazione, creando quella che poi divenne la civiltà europea. Ci sono molti che hanno caratteristiche biologiche europee negli Stati Uniti, è una cultura europea. E come vediamo negli Stati Uniti, o in alcuni casi in Europa, lo vediamo per esempio in Germania, tutti tedeschi non sono di origine tedesca, sono un prodotto di un processo culturale in cui i loro antenati sono stati assimilati e rappresentano una cultura, una storia culturale che è comune a tutti, anzi molte più culture unite in una. E per avere una forma rappresentativa di governo, le nazioni sovrane che rappresentano le culture delle loro popolazioni, non la globalizzazione, perché non abbiamo un governo rappresentativo con la globalizzazione, capace di riconoscere gli interessi della propria popolazione. Invece c'è con un governo sovrano, un popolo sovrano governato dalla sua cultura e che queste varie culture si mettono d'accordo su uno scopo comune, cooperano tra di loro per il bene comune. Questa era l'intenzione. Gli Stati Uniti, che sono un melting pot che unisce varie culture, dovrebbero essere esattamente questo. Noi come paese multiculturale non dovremmo preoccuparci del colore della pelle, da dove vengono i cittadini americani, perché uniamo varie culture. Questo è il nostro sistema sovrano, abbiamo un sistema rappresentativo, mentre in Europa è diverso, c'è un sistema parlamentare ed è per questo che l'Europa è più succube degli interessi finanziari. Qual è la soluzione? Il potere degli Stati Uniti, sotto Franklin Roosevelt, come ho detto prima, è un fattore culturale che gli europei non hanno. Alcuni lo capiscono, ma non hanno questo sistema. Quando sono venuti i primi insediamenti, fino a che l'oligarchia ancora dominava in Europa, i primi insediamenti in America hanno attraversato l'oceano, questo territorio appena scoperto, e si sono stabiliti qua con la cultura europea e con l'idea che la cultura europea poteva essere espressa più liberamente in America senza l'influsso dell'oligarchia. Quindi abbiamo un vero sistema rappresentativo negli Stati Uniti e questa intenzione di portare il meglio della cultura europea qui, lontano dall'oligarchia europea, lontano dall'aristocrazia, da quei pazzi dei nobili aristocratici, esprimendo i valori più alti della cultura europea nel paese delle grandi opportunità che sono gli Stati Uniti. Questa è sempre stata il nostro segreto e il motivo per cui siamo così forti. Siamo parte della civiltà europea, ma godiamo anche di altri aspetti e siamo convinti di poter cooperare con altre nazioni sviluppando interessi comuni. e dobbiamo deliberare questo processo, e quello è quello che fece Roosevelt. Roosevelt è stato il più americano di tutti i presenti presidenti degli Stati Uniti, perché ha compreso questo profondamente, perché si è battuto contro l'imperialismo, voleva usare il potere degli Stati Uniti per sconfiggere l'impero britannico e il colonialismo britannico, per conquistare le nazioni che erano sotto l'impero britannico, trasformando le nazioni sovrane. Perché è possibile unire delle nazioni in un'istituzione in cui siano nazioni sovrane, eliminando tutte le colonie, tutti gli imperi. Questo era il suo scopo. Questo è l'espressione naturale costituzionale di ciò che significano gli Stati Uniti d'America, e lo dovrebbe essere ancora oggi. Quindi il rimedio deve venire dagli Stati Uniti d'America, deve essere l'espressione di questa prerogativa storica, di quello che siamo. Questo, siamo esseri umani in una situazione come quella, in cui il denaro non vale più niente, il denaro non ha valore intrinseco. Per esempio, il gruppo Carlyle e altri gruppi che stanno crollando in forma accelerata. Il sistema sta crollando e siamo in una, non solo in una depressione, ma in una crisi da collasso finale, che è paragonabile nella forma all'Europa del XIV secolo. Il paragone più vicino a quello che sta accadendo oggi all'interno degli Stati Uniti può essere visto nella Germania del 23. La Germania era isolata perché le erano state imposte le condizioni del Trattato di Versailles, non aveva la capacità di resistere alle forze dell'ONU e alle forze del Trattato di Versailles. E in queste condizioni imposte si è creata una situazione di iperinflazione nel 1923. Stiamo attraversando un processo di iperinflazione paragonabile, che è molto simile a quello che avveniva alla Germania, soprattutto tra il 21 e il 23. Non c'è nessun modo in cui possiamo riuscire a superare questo con un pacchetto di stimolo economico. No damn good. So what do you do? Well, we have. È esattamente lo stesso che fecero in Germania nel 23, lo stimolo economico. Lo stimolo è quello che effettivamente provocò l'iperinflazione. Noi abbiamo un collasso di natura simile, ma stavolta di tutto il sistema. E non c'è più una potenza esterna che possa intervenire, che possa prendere in mano il sistema. Quindi quello che è avvenuto a livello locale in Germania nel 23 ora sta avvenendo a livello mondiale. Ma nel momento in cui gli Stati Uniti crollano, crolla anche la Cina, crolla l'India, crolla l'Europa. Quindi il denaro definito dal sistema della Federal Reserve non vale niente. Che cosa si fa allora? Secondo la nostra Costituzione abbiamo i poteri, che sono unici nella storia, poteri costituzionali che usò anche Roosevelt per portare gli Stati Uniti fuori dalla Grande Depressione e trasformarli nella più grande potenza economica e militare. Come lo facciamo? Dobbiamo ricorrere a misure di bancarotta ordinata per riavviare la produzione e l'economia. alla fine della guerra avevamo creato la più grande potenza economica, con la Costituzione americana, lo possiamo fare di nuovo. Non abbiamo una crisi dell'edilizia o dei mutui, c'è una crisi dell'edilizia nel senso che molti perdono la casa, ma la crisi della casa e dei mutui è semplicemente l'espressione di una crisi molto più grande, la crisi generale del sistema. Non è la causa della crisi, perché la causa della crisi è la bancarotta delle istituzioni finanziarie. Tutte le istituzioni finanziarie del mondo devono essere sottoposte a un procedimento di bancarotta ordinata. Quindi la crisi viene dall'alto, ma è riflessa a livello basso dalla crisi dei pignoramenti, dei mutui e della casa. Quindi dobbiamo proteggere le famiglie, dobbiamo proteggere le comunità, i proprietari di casa. Come farlo? Abbiamo i poteri conferiti dalla Costituzione che ci consentono di sottoporre tutto questo a un processo di bancarotta ordinata. E questo ci permette di far sì che i proprietari di casa continuino ad avere la loro casa. E non si possono salvare i proprietari di casa senza salvare le banche locali, non le banche corrotte, ma le banche locali, che sono veicoli per il governo statale e federale per condurre, per incanalare fondi e finanziamenti per le attività degli stati e stimolare così veramente l'economia. Queste banche devono ricevere aiuti federali per recuperare le perdite che hanno subito in questa crisi. E poi avremo una continuità fra ieri e oggi. Dall'esterno non ci sarà differenza, nessuna differenza all'esterno, continueranno ad esserci depositi bancari, conti correnti, prestiti per le imprese locali, però verranno anche incanalati crediti federali dal governo federale per realizzare programmi per ricostruire l'economia e rimettere al lavoro la gente. Poi si creerà un altro sistema, un secondo sistema, un sistema a due livelli. Da una parte in tassi di interesse dell'1-2% per progetti autorizzati di sviluppo agricolo industriale concessi dalle banche locali. Il programma federale stabilirà e autorizzerà questi programmi dove incanalare questi finanziamenti a bassi tassi di interesse tramite le banche locali per fornire questo credito per progetti specifici. No? E tutto quello che verrà autorizzato dal governo federale. E lì si proteggerà dunque le banche sottoponendole a una bancarotta ordinata. E questa è la base operativa di operazioni. Il problema che abbiamo oggi è superiore a quello che affrontò Roosevelt, ma lo stesso metodo funzionerà. Poi ci vuole un programma, che è un programma di vasti progetti. Per via della crisi petrolifera abbiamo bisogno dell'energia nucleare, ad esempio. Abbiamo bisogno di reattori ad alta temperatura che producano energia e non c'è una fonte di energetica più a basso costo dell'energia nucleare, è una questione di principio fisico. E non è l'energia nucleare non solo è migliore nella qualità, ma anche perché si basa sui principi fisici più alti. Per esempio, una centrale nucleare a fissione di 900 megawatt può produrre molte cose, ma può anche generare combustibile a idrogeno localmente, e produce acqua come, come sottoprodotto. Quando la base a idrogeno viene consumata, quello che resta è l'acqua. Quindi andando, ricorrendo a un sistema di energia ad alta tecnologia, possiamo aumentare anche il livello di produttività del sistema. Un'altra cosa che dobbiamo fare è dobbiamo liberarci dalla schiavitù del petrolio. Dovremmo spostarci dal petrolio, usare il petrolio come combustibile, e sì, ci sono molti usi per il petrolio, e per esempio il petrolio greggio, che viene spedito, si prendono gli estratti dei prodotti petroliferi, che sono basati sull'uso del petrolio, e si trasforma. Quello che si spedisce è un prodotto basato su petrolio, ma non è il petrolio. I costi della produzione e della spedizione saranno inferiori a quelli della spedizione del petrolio, e questo lo possiamo fare. Quello che dobbiamo fare essenzialmente è che il mondo deve svegliarsi alla realtà di questa situazione. E ci sono solo due modi, due vie da percorrere. La via di Roosevelt, l'orientamento che ebbe Roosevelt, come ho indicato, e l'altra via è l'inferno. Non c'è una terza via, non c'è una via di mezzo. Abbiamo bisogno di una rivolta dei patrioti, di persone che sanno che cos'è davvero il patriottismo, che sono impegnati a difendere il mondo intero. Questo è il vero patriottismo, che sono impegnati a realizzare le azioni necessarie, l'idea di agire in unità come una nazione. Dobbiamo creare un sistema mondiale di stati nazionali. Non abbiamo bisogno della Torre di Babilonia, non la vogliamo di nuovo. E ha una pessima reputazione nella Bibbia, e ci sono buoni motivi. Abbiamo bisogno di tornare alla Costituzione americana. Altre nazioni non hanno la stessa tradizione costituzionale che abbiamo noi negli Stati Uniti. Quindi noi, essendo una nazione con dei principi, dobbiamo creare un'alleanza di nazioni che farà cosa? Creeranno un sistema di tassi di cambio fissi equivalente in senso funzionale al primo sistema di Bretton Woods. E nel fare questo, gli Stati Uniti hanno i poteri costituzionali per generare denaro. Altre nazioni non hanno questo potere. E quando stabiliremo degli accordi di cooperazione con la Cina, con la Russia, con l'India e con altri paesi, possiamo stipulare dei trattati di cooperazione a lungo termine con queste nazioni e così dar vita a 20-30 anni di progetti e di sviluppo e di crediti per lo sviluppo. Avremo così creato una base per rivitalizzare il commercio mondiale e la produzione e la produttività. Quindi questi scopi, che sono elementari, rappresentano una comprensione del problema e una soluzione al problema. ed è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo mettere fine alla stupidità che sembra dominare il Congresso, e sappiamo che i cittadini soffrono dell'ignoranza di questa situazione. Per accettare questi tre passi: uno, il disegno di legge per salvare i proprietari di casa e le banche. Dobbiamo sottoporre queste istituzioni a procedure di bancarotta ordinata e difendere le banche legittime, non gli speculatori. Due, creare un sistema creditizio a due sportelli con bassi tassi di interesse per progetti di sviluppo e alti tassi di interesse, 7, 8, 9, 10% per chi specula. Nessun pacchetto di stimolo economico. Un pacchetto di stimolo economico significa iperinflazione. Chiunque sia per lo stimolo, come i fanatici del sesso tipo Paulson, che vogliono stimolo con lo stimolo, vogliono sempre lo stimolo. È come se il Viagra per loro. Non dategli i soldi, per carità. E non fate circolare i soldi. Ci vuole una concezione diversa per evitare l'inflazione. Ci vuole una regolamentazione del credito, non lo stimolo, per la sicurezza della popolazione e per il funzionamento del paese. E perché queste abitudini sono insite nel nostro sistema. Per evitare l'iperinflazione basta con i paracaduti d'oro. Ricostruire l'economia, la gente deve capire questo. In secondo luogo, il sistema creditizio con l'1-2% di tassi di interesse per la produzione reale e per la distribuzione attraverso banche garantite a livello locale e nazionale. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di un trattato di cooperazione mondiale e di una partnership con la Russia, la Cina e l'India. La Cina è uno dei mercati più importanti per gli Stati Uniti. Se la Cina va giù, siamo nei guai. Quindi dobbiamo preoccuparci della Cina, e la Cina deve preoccuparsi di se stessa, e lo fa. Il governo cinese capisce il problema. L'India non sarà così rapida, però lo capisce anche l'India. Se riusciremo a mettere insieme un'alleanza fra Stati Uniti, Russia, Cina, India, e condurremo altri paesi in questa alleanza, possiamo creare nuovo sistema finanziario e creditizio internazionale come quello di Bretton Woods. Con queste tre misure che ho citato, che possono facilitare la produzione e il commercio mondiale, potremo mobilitare il mondo per uscire da questo inferno e tornare a un sistema degno degli esseri umani. Grazie.
I need you to just identify yourself. If you want me to ask your question, write it out. If you want to ask.
Grazie, Lynn. Per coloro di voi che conoscono come funzionano queste webcast, le domande e risposte funzionano così. Abbiamo alcune domande che sono state sottoposte in forma scritta da varie istituzioni a Washington e a livello nazionale negli Stati Uniti. Ci sono persone che ci stanno ascoltando attraverso via internet, hanno la possibilità di sottoporre delle domande via email, e per coloro che sono qua riuniti nel pubblico potete anche voi porre delle domande. E vi chiedo, se avete una domanda per il signor LaRouche, di identificarvi su una cartoncino che alcuni nostri collaboratori vi distribuiranno, identificarvi. Se volete porre voi la domanda, scrivetelo. Se volete che la ponga io, va bene anche quello? E comunicate la natura della vostra domanda, perché raggrupperemo le domande a seconda degli argomenti. La prima domanda viene da qualcuno che è che lavora per uno dei candidati presidenziali. La domanda è la seguente: signor LaRouche, come lei sa, Hillary Clinton ha rielaborato la sua proposta sulla questione della casa, adottando politiche che sono, tra l'altro, uno, vuole cambiare il trattamento dei residenti in caso di fallimentari, vuole ridurre i tassi di interesse, bloccare la moratoria sui pignoramenti per un certo periodo di tempo, 90 giorni, adesso l'ha aumentato a 120 giorni, e chiede una proposta di legge sui mutui che consenta a alcuni di questi mutui di continuare a esistere come creditori. E lei ritiene che ci sia necessaria un ente, un organismo federale che affronti tutto questo? Quello che ha proposto Hillary Clinton è sicuramente un modo di affrontare il problema, però di per sé non sarà sufficiente a risolverlo. Bisogna capire il problema. È vero, sono le banche. Bisogna capire che, come dimostra il crollo del gruppo Carlyle e di altri organismi finanziari, avremo l'effetto di un'iperinflazione dell'economia e interi settori e istituzioni e organismi perderanno e avranno grosse perdite in questo processo. Il gruppo Carlyle è un esempio, ma non è l'unico. Ci saranno perdite disordinate, quindi rinviare alcune questioni per il compromesso è assurdo. È quello che fanno di solito i politici, tendono a fare dei compromessi e alla fine compromettono un po' troppo. Senza le mie misure, quelle che ho proposto io nella mia disegno di legge, non funzionerà. Ci sono anche altre proposte che non sono sufficienti, e non abbastanza, non sufficiente in questa situazione significa fallire. Dobbiamo intanto assolutamente evitare pignoramenti e che i proprietari di casa vengano buttati su una strada. Questa è la misura numero uno. Contemporaneamente, se non proteggiamo le banche, non servirà a niente questo, perché si chiuderanno le comunità, senza le banche locali si chiudono le comunità, non possono produrre, bisogna proteggere le banche, sempre se sono banche legittime e non hedge fund o speculatori. Quindi bisogna avere un procedimento di bancarotta ordinata contemporaneamente nello stesso modo in cui si proteggono le case, i proprietari di casa. Quindi si stabilizza così la comunità. Non ci si mette un limite di tempo. Quello che dice lei va bene. 90 giorni, 120 giorni. E poi ce la faremo. Stiamo parlando però di anni per rimettere in sesto il sistema finanziario. Alcune delle misure prese da Roosevelt negli anni 30, per esempio, o negli anni 50 e 60. E ci sono alcune banche che ci hanno messo decenni prima di rimettere in sesto i loro libri contabili. Quindi bisogna avere un punto di vista flessibile che è basato sull'idea di mantenere funzionante l'economia, mantenere funzionanti le strutture economiche. e per quanto tempo ci voglia bisogna farlo. Qualche volta bisogna combattere la guerra. Quindi, senza queste misure, il sistema della Federal Reserve è in bancarotta. Non ci piace dirlo, ma è così. La Federal Reserve di Greenspan è in bancarotta. Ora, che cosa facciamo? Il sistema della Federal Reserve è una corporation creata dal governo. Non è di proprietà del governo, è creata dal governo, ma non è un'istituzione costituzionale, è in mano ai privati. È un veicolo, un'organizzazione privata creata dal governo federale che si chiama Sistema della Federal Reserve ed è in bancarotta. Cosa facciamo? Sottoponiamo la Federal Reserve a una bancarotta ordinata in modo che il governo torni a possederla. E quando gli schiavi lavorano per il padrone non c'è conflitto. E noi siamo diventati schiavi, dobbiamo far sì che sia una schiava del governo federale. Questo è implicito nella Costituzione americana. La valuta federale è proprietà del governo, è creato col consenso del Congresso, dal governo federale. Il Presidente degli Stati Uniti è il Presidente del sistema bancario e il Ministro del Tesoro ha queste funzioni. Ed è responsabile di assistere nel definire i programmi delle altre istituzioni. Questo è quello che dobbiamo fare. Bisogna avere il coraggio, il fegato di farlo. Il problema è che fare una riforma come quella che ho proposto non può essere fatto di nascosto, sulle punte, non si può fare di soppiatto. Bisogna dire al popolo americano qual è la riforma che stai facendo, come funzionerà e dove andranno questi debiti, dove andranno questi obblighi, in modo che la popolazione sappia che cosa sta succedendo e possa appoggiarlo. Mettere il sistema della Federal Reserve dove deve essere detto espressamente, sotto il governo federale. Non si possono fare mezze misure in questa situazione, non si può riformare il sistema senza dirlo espressamente.
Has come around to the point of my spear. What he proposes has nothing to do with SDI.
La prossima domanda viene da un senatore del Partito Democratico, molto legato ai militari, signor LaRouche. Non so se lei lo sa, ma il vicepresidente Cheney ha colto l'occasione del 25° anniversario dello scudo spaziale per fare un discorso offensivo. Lei si è detto più volte l'autore intellettuale dello scudo spaziale. Cosa vuol dire? Che Cheney si è appoggiato il suo punto di vista oppure sta mentendo? Il fratello Cheney è venuto la mia sfera. Beh, quello che propone Cheney non ha niente a che vedere con lo scudo spaziale che ho proposto io. È un bugiardo, lui mente sempre, lo sappiamo tutti. È anche un degenerato. E larga parte della sua degenerazione viene da sua moglie. Lei è il vero boss in famiglia. È un cane arrabbiato, sguinzagliato nel prato di fronte a casa. È un membro dell'intelligence britannica, è un agente britannica. La possiamo definire una traditrice degli Stati Uniti. Comunque, lo scudo spaziale è una proposta che ho elaborato io tra il 77 e il 79. È un aspetto fondamentale della mia campagna elettorale per la nomina presidenziale di quegli anni. Quando Reagan è stato eletto, l'ho incontrato brevemente in una manifestazione elettorale nel New Hampshire e ci siamo divertiti un po' insieme. È perché lui è della mia generazione, non come George Bush, come George Bush padre, è una persona calma e non è uno psicotico in clown come lo era Bush. Quello che è successo è allora c'era un processo in corso e quindi quello che ho fatto, ho condotto un'operazione prendendo contatti con la comunità di intelligence su come cercare di stabilire dei rapporti con i sovietici sulla questione dello scudo spaziale e dando loro delle raccomandazioni di quello che ritenevo dovessero fare in Unione Sovietica e sono tornati da me e mi hanno chiesto, il governo americano mi ha chiesto di provare a tastare il terreno con i sovietici su questa questione. Quando Reagan è diventato presidente, la mia funzione nel farlo questo è stata assorbita dal capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, quindi ho condotto un'operazione nell'82 fino all'83 per conto dell'amministrazione Reagan. E quello che il Presidente ha proposto nel suo famoso discorso del 23 marzo 1983 era esattamente la mia proposta e l'ha fatto confermando che il governo sovietico pubblicamente aveva detto a me in questi canali diplomatici che avevo stabilito, cioè lavoro comune sullo scudo spaziale. Ed è quello che ho detto il 12 ottobre del 88 in una conferenza a Berlino, quando ho detto che il gruppo del Comecon sarebbe crollato se non avesse sviluppato questo sistema insieme agli Stati Uniti e che ci sarebbe stata la riunificazione della Germania, ed è quello che è successo. Quindi questo non è mai stato un sistema per condurre e combattere delle guerre, ma per evitare delle guerre. Quindi, ad esempio, ci sono degli emissari dei rapporti tra gli Stati e non vuoi una guerra e non puoi stabilire la pace tutta in una volta, bisogna prendere dei passi per avviare la cooperazione su alcune questioni che porterà alla cooperazione e alla pace in futuro. Questo si chiama building trust, cioè costruire la fiducia. E quindi io avviavo la cosa e quando è subentrata l'amministrazione Carter, e stava conducendoci verso una minaccia di una guerra termonucleare, il mio punto di vista era: mettiamo tutto questo sotto controllo, perché le armi nucleari non sono infallibili e hanno un potere solo se glielo dai questo potere, ma abbiamo tecnologie che possiamo sviluppare con cui potremmo ridurre l'impatto dei missili balistici. Non siamo ancora in grado di eliminare tutti i missili, così come non lo eravamo allora, ma possiamo assicurare la sopravvivenza delle nazioni. Che significa? Che questo è un altro problema che nessuno vuole. Una vittoria totale con un attacco preventivo termonucleare non sarebbe possibile. Uno, adottare queste tecnologie che esistono a livello scientifico, due, utilizzarle per promuovere tecnologie che aumentino la capacità produttiva del lavoro, la produttività del lavoro. Tecnologie sviluppate a questo scopo. L'idea era che l'Unione Sovietica dovesse collaborare con noi nello sviluppo di queste tecnologie e che avremmo condiviso con l'Unione Sovietica i nostri progressi, creando un sistema per evitare questo pericolo di una guerra termonucleare, perché altrimenti ci sarebbe stato un automatismo di un conflitto atomico. Quindi questa idea della guerra, con l'annullamento del nemico, è un'idea assurda. Bisogna vivere su questo pianeta con altre persone, non ci possono essere guerre di annullamento, di distruzione. Non è morale e non saremmo morali se combattessimo queste guerre. Dobbiamo creare una cooperazione tra le nazioni, rendendo questo più attraente che uccidersi l'uno gli uni con gli altri. Bisogna certo difendersi per ottenere questo risultato, ma bisogna vivere per la pace e non per la guerra. Combattere una guerra deve essere per preservare la pace, non l'opposto. Reagan, con tutte le sue fluttuazioni, nell'86 era d'accordo con me su questo e anche oltre. Gorbaciov mi odiava e ho avuto un sacco di problemi con Gorbaciov, ma mi odia ancora oggi. Ma questa era la questione allora. Non ha niente a che vedere con Cheney, per il quale ho il massimo disprezzo, che non considero funzionale. Lui lo vuole utilizzare al fine di condurre e di provocare una guerra. Quindi la risposta è no, non c'è nessun legame tra le due cose.
The next question comes from
moderatrice dice: penso che il senatore sapesse questa cosa, ma però ha fatto la domanda. Prima di passare alla prossima domanda volevo leggere una citazione che uno ha dato, una citazione da John Milton, poeta. Io all'università la tesi su John Milton. Cioè, chi vuole essere libero deve essere saggio o... c'è un'interruzione purtroppo, perché bisogna avere seguire la ragione per poter governare se stessi. La prossima domanda viene dal gruppo Progetto Hamilton. Dice: signor LaRouche, mentre a questa conferenza noi stiamo parlando della questione della differenza tra lo stimolo economico e lo stimolo fiscale, potrebbe affrontare la questione in questo contesto del dollaro forte. Come farebbe a difendere il dollaro in questo contesto? Beh, io difenderei il dollaro, dice LaRouche, come ho già detto prima. Cioè, noi abbiamo bisogno, per esempio, prendiamolo da questo punto di vista, noi abbiamo bisogno delle infrastrutture vere. Non avrete le infrastrutture da quel traditore, Rohatyn. Noi dobbiamo sostituire l'automobile, la nostra dipendenza dell'automobile e dei camion sulle autostrade, attraverso la costruzione di sistemi di trasporto di massa, cioè mezzi pubblici e i treni a levitazione magnetica, per esempio. Abbiamo bisogno di grandi opere per l'acqua potabile. Dobbiamo ricostruire la falda acquifera della Olgallahala nell'occidente degli Stati Uniti. dobbiamo sviluppare l'energia nucleare, abbiamo bisogno sì di un nuovo sistema sanitario, il sistema attuale è un sistema omicida, gran parte delle persone lo sanno, perché le istituzioni devono essere ricostruite, dobbiamo avere un sistema federale di sanità garantita, non i programmi privati, possiamo avere la sanità privata, ma deve essere garantito dal federale, così tutte le persone devono avere la garanzia di ricevere le cure sanitarie, deve essere semplice, non troppo complicato, gli amministratori bravi ci sono capaci di far funzionare il sistema, ma deve essere semplice e abbastanza flessibile. Quindi questo a livello sociale, per esempio anche il sistema dell'istruzione educativo fa pena, non sviluppiamo più le capacità mentali delle persone, noi nel nostro movimento stiamo facendo un lavoro a livello scientifico che è molto qualificato, il nostro lavoro su Keplero per esempio è a livello più alto di molti quelli che fanno la ricerca universitaria, alcune persone a Harvard hanno cercato di copiare il nostro lavoro sul nostro sito, ma non ci sono riusciti. Non sono riusciti a fare proprio gli stessi calcoli in cui l'abbiamo fatto noi. Hanno cercato di copiare a matita le nostre dimostrazioni pedagogiche, ma non capivano il principio. Non sanno che cos'è la forza della gravitazione. Hanno scritto un intero libro, ma per spiegare, cercare di presentare tutti i conti e le formule, ma in realtà non capiscono il principio di base, cos'è questa la forza di gravità. Quindi noi dobbiamo sviluppare degli esseri umani in grado di essere creativi. Dobbiamo eliminare i programmi troppo formali nell'istruzione. Quindi abbiamo bisogno di tutti questi tipi di infrastrutture come volano dello sviluppo economico. Noi per esempio dobbiamo recuperare la capacità ingegneristica del settore automobilistico, assolutamente appena possibile. E queste sono le maestranze, le conoscenze che servono per costruire sistemi idrici, sistemi di trasporto. Prendiamo tutte queste industrie automobilistiche che stanno mantellando queste fabbriche e impieghiamo queste persone negli stessi luoghi, nelle stesse fabbriche, rimettiamo queste persone a lavoro per le infrastrutture, come si fece durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo rappresenterebbe un volano per l'economia, per la crescita economica, come quello creato da Franklin Roosevelt. Ci sono diverse persone che appoggiano, sostenitori di Barack Obama, che hanno mandato delle domande o dei commenti poco felici, nel senso, vi dico, ho capito cosa volete dire, che siete poco contenti dei commenti di LaRouche in merito ad Obama. Uno dice: signor LaRouche, crede veramente che Barack Obama sia un fascista o semplicemente viene usato? Non è possibile che lui è più intelligente di coloro che pensano di utilizzarlo, non è magari che lui sta utilizzando loro. Purtroppo no, non è più intelligente lui, non penso che sia un fascista, ma penso che sia non tanto intelligente. Ma lui è agile, però non ha fatto neanche una proposta veramente seria per una nazione che sta crollando. Dove sono le sue proposte? Hillary sì che ha fatto qualche proposta, non ha fatto abbastanza certamente, però ha fatto qualche proposta seria. Quindi Obama sì, è utilizzato, è stato pompato, gonfiato da alcune persone che io conosco, lo stanno utilizzando, l'hanno utilizzato, ma intendono distruggerlo, intendono utilizzarlo come la carta igienica, no? Dopo averlo usato intendono tirare l'acqua e mandarlo via. Dovete rendervi conto, Obama è un falso, non perché lui è malvagio, ma viene utilizzato e non capisce quello che gli sta succedendo. Sa che c'è qualcosa che non va, ma non sa che cos'è, perché si rifiuta di rendersi conto che è la sua campagna viene promossa da questi gruppi. Non ha dimostrato di essere capace di essere Presidente degli Stati Uniti, non ha proposto nessun programma che funzionerebbe in questo momento. Sta dicendo: aspettatemi, io sono un miracolo, sono un Superman. E farò dei miracoli. Sono l'uomo di Krypton. Ma questo è un gioco per i creduloni. Se guardate la storia politica degli Stati Uniti, questa è simile a una certa campagna politica che fu utilizzata, svolta durante la Grande Depressione. È una catena di Sant'Antonio. Non capisce come funziona l'economia Obama. E non capisce, ha una concezione sofistica di come funziona la legge, il sistema giuridico. Allora, la prossima domanda viene da uno a New York, un ufficiale eletto, un politico di New York. Dice: signor LaRouche, potrebbe per favore commentare quello che è successo a Elliot Spitzer, il governatore di New York? LaRouche dice: beh, io conosco la politica, conosco le persone. Io non penso che ci siano molti politici in questo paese che arrivano a un certo livello che non hanno enormi scheletri nell'armadio. Io non penso che la criminalità organizzata permetta alle persone di arrivare a un certo livello senza tenere qualche arma di ricatto. Quindi questo è il modo in cui vengono controllate le persone. Io direi: controllate l'armadio di tutti. Allora, ho una certa esperienza con questi casi, cioè casi in cui le persone sono state bersagliate a livello politico. Allora, guardando così, uno direbbe: perché in questo momento? Perché adesso? A quale scopo? Elliot Spitzer aveva appena confermato il suo appoggio a Hillary Clinton. Cioè, aveva Giuseppe. Ma appunto appoggiava pubblicamente Hillary Clinton. E quindi cosa è successo? Avevano qualcosa su di lui. Ed è uscita. E quindi adesso dobbiamo chiederci chi sarà il prossimo
presidente. So therefore maybe the people you want to convict are the people who spread this scandal.
Io penso che i numeri di pricchettoni del sesso al congresso siano molto alto e quindi questo caso non è particolarmente interessante, quindi bisogna guardare i contorni di questo caso. Quindi non è una questione vera, così, uno scandalo.
E
quando sapevano di questa cosa? Facciamo la domanda. C'è questa donna, questa ragazza, no? Da qualche parte loro avevano un numero di telefono, e da quanto tempo? Qualcuno al Dipartimento di Giustizia? Al Dipartimento di Giustizia dell'amministrazione Bush? Chi è che gestiva questa indagine? Perché hanno messo subito, fatto subito uscire sulla stampa? Oppure perché hanno aspettato? Insomma, queste sono domande che dobbiamo fare. Quindi forse le persone che dobbiamo guardare sono coloro che hanno fatto uscire questo scandalo in un certo
modo.
Certo,
crea
un problema in termini di reputazione. Però guardiamo la politica. Ci sono tanti altri politici che hanno dei problemi simili. Perché? Perché è così, non solo la criminalità organizzata, ma i servizi di intelligence e altri. Prima di promuovere certe persone, o qualsiasi persona, prima garantiscono che queste persone potranno essere fidate, come? Avendo delle prove contro queste persone, delle armi certificate. Quindi guardiamo tutti gli armadi. Diciamo bene, se le persone devono confessare qualcosa, confessino adesso, facciamo subito, facciamo un revival religioso, tutti si confessino, escono tutti i scandali subito e poi andiamo avanti. Quindi uno scandalo di questo tipo va visto nel contesto di quello che sta succedendo nella società più in generale. Questa società è veramente corrotta e le persone in posizione di potere sono i bersagli probabili più suscettibili di essere colpiti da questi. Bene. Io direi questo. Bene, avete preso Spitzer. Quando avete imparato appreso queste informazioni? Da chi? Quando? Vediamo la data. Allora perché esce questa informazione proprio adesso, quando aveva appena confermato il suo appoggio ufficiale a Hillary Clinton? Tutti in giro a dire, questo Spitzer è terribile. Vabbè, è un politico normale. Purtroppo ci sono poche eccezioni in questo mondo. Un'altra domanda che riguarda la campagna presidenziale. Sulla questione della minaccia del fascismo, la Russia ha definito il corporativismo come l'impianto del fascismo moderno, introdotto in Europa da Mussolini. Sembra che all'inizio fosse un'idea attraente. Molti dicono che addirittura Franklin Roosevelt fosse interessato a queste politiche. Infatti in molti casi oggi certe politiche sembrano ragionevoli. So che ne ha già parlato, ma potrebbe spiegare un po' meglio cos'è questo corporativismo e com'è, è diverso da quello che noi consideriamo, diciamo, americani. Sono ben consapevole che molti dei miei colleghi stanno credendo, accettando modelli corporativi. Guardiamo il governatore della Pennsylvania, Ed Rendell. Ma non penso sia stupido, ma non si rende conto di quello che sta succedendo. Schwarzenegger, anche lui sicuramente non è molto intelligente, ma il sindaco Bloomberg lui però già dalla sua storia vediamo che è una delle persone più corrotte che ci siano. Quando gli hanno detto hai 11 miliardi di dollari, lui ha detto no, io ho 40 miliardi di dollari. Io dico, nessuno ha mai guadagnato 40 miliardi di dollari, è impossibile guadagnare questi soldi. Io vorrei sapere cosa ha fatto, è stato Dio? Perché ha guadagnato così tanti soldi? Quindi il punto è, le persone sono stupide, nel senso che vogliono essere stupide, non vogliono capire. Se guardiamo le persone tra 50 e 65 anni, allora, vediamo come una società si autodistrugge. Sono persone che diventano stupide perché pensano alla verità, non pensano alla società come funziona, pensano alla propria immagine. Respingono ciò che funziona per l'economia, per la società. Respingono il lavoro, respingono la scienza, respingono la tecnologia, l'energia nucleare. Dicono no, dobbiamo essere pratici. Le persone hanno bisogno di lavoro, allora gli diamo lavoro. Fare cosa? Lavorando in posizioni amministrative o addirittura semplicemente come addetti cassieri delle infrastrutture. No? Si dà ai privati la possibilità di gestire le infrastrutture interne. La strada costruita dallo Stato viene data in concessione al privato. Creerebbe lavoro e darebbe i soldi però ai privati. Bisogna capire questa fregatura. Le persone devono capire questa fregatura. Quindi siamo passati dalla scienza alla sociologia, e sociologia è abbastanza pessima. Si cerca il consenso, sono un'azione di fascisti.
I nostri
politici vengono eletti perché sono dei bravi sofisti o sono capaci di percepire il sofismo del momento, non pensano alla realtà del momento, non pensano a quello che significa prendere un'autostrada costruita dal pubblico su cui le persone devono viaggiare per andare a lavorare. Adesso si mette un pedaggio, si prende questo pedaggio, cosa hai fatto facendo questa cosa? Questo è un investimento, no? Specialmente da far pagare pedaggi. Quindi questo è semplicemente un tentativo di estrarre dei altri profitti, profitti non guadagnati. Sì, ma questo crea lavoro. No, ruba del lavoro, ruba dei soldi alle persone. Il problema è, finché le persone pensano in questo modo formale, cartesiano, non guardano le conseguenze di questo modello. Quando le persone dicono, vabbè, questo sarebbe buono, ma magari lo posso appoggiare. No, dovete guardare la politica dietro, la politica che distruggerà il paese.
But there are many ill-informed or in some cases lying authorities who would insist that FDA
sì. Se eleggono persone di questo tipo che non vogliono guardare le conseguenze,
infatti
ce li meritiamo. Allora, ci sono molte domande che vengono, dice la moderatrice, e le domande sono un po' simili, quindi cercherò di raggruppare. C'è stata qualche domanda sulla questione di Roehampton, di Franklin Roosevelt e di John McCain.
In the course of the proceedings,
Roehampton. Roehampton si riferì. Ah no, Keynes, non McCain, chiedo scusa. Roehampton recentemente pubblicamente ha detto che è keynesiano. Ma ha detto anche per cercare di presentarsi meglio, che appoggia il New Deal, ma molti direbbero che Franklin Roosevelt e la New Deal sono politiche keynesiane. Allora la Rush risponde, dice no, è perché non sa, dice questo e non conosce la storia. Ci sono molte persone in Europa anche che non capiscono bene questa storia. Roosevelt convocò Bretton Woods 44 e durante questa conferenza Keynes, un economista britannico, che
Roosevelt died. Truman came in and Truman was a pig. Now the issue was this.
Roosevelt Keynes ha fatto certe proposte, no, alla conferenza di Bretton Woods. Roosevelt non aveva appoggiato le proposte di Keynes. Roosevelt aveva detto esattamente quello che io ho detto prima, cioè aveva detto a Churchill che il sistema imperiale sarebbe Keynes, invece Keynes nel primo libro della sua teoria generale affermò che preferiva pubblicare il suo libro in Germania allora perché sarebbe stato accettato meglio sulla Germania nazista che non altrove. E perciò le sue teorie erano fasciste. Cioè, quando morì Roosevelt, arrivò Truman. E l'aspetto cruciale è questo, che la politica di Roosevelt era Winston, quando finisce questa guerra, non ci sarà più un impero britannico. Libereremo queste persone, aiuteremo a svilupparsi. E Roosevelt aveva fatto delle proposte molto specifiche in questa direzione. Io vengo da questa tradizione. Persone che erano intenzionate a realizzare questa visione rooseveltiana del mondo dopo guerra. William Donovan, capo della OSS, l'ufficio dei servizi strategici, era andato a vedere Roosevelt. Uscì dall'ufficio di Roosevelt e disse: è finito, perché aveva capito che Roosevelt stava morendo, perché senza di lui la forza necessaria per sconfiggere la politica imperiale non ci sarebbe stata più. Quindi Truman adottò la politica britannica non di incoraggiare la liberazione delle colonie, ma di incoraggiare la colonizzazione. Quindi queste condizioni, l'intenzione di stabilire le Nazioni Unite e il sistema di Bretton Woods, la vera intenzione fu sovvertita. L'idea era di fare grandi progetti infrastrutturali di sviluppo economico per i paesi poveri. e proteggere questi paesi per portarli allo stato di diventare stati nazionali sovrani. Quindi due politiche, una politica per convertire la più grande macchina economica mai sviluppata per la guerra e convertirla alle infrastrutture e alle all'interno dello sforzo per liberare i popoli colonizzati. Quindi lo scopo del sistema di Bretton Woods fu disatteso, sovvertito. Ma se vi ricordate, vedo che siete un po' più giovani di me, ma ricorderete tutte le guerre appoggiate dagli Stati Uniti, in Vietnam, in Africa e anche altrove. Ricorderete appunto questa fu la politica, l'opposta appunto di politica rooseveltiana. Quindi lo scopo, l'idea del sistema di Bretton Woods concepita da Roosevelt non fu attuata. In queste condizioni gli Stati Uniti assumevano un ruolo sempre più forte, allora le politiche andavano nella direzione del discorso di Keynes, delle proposte di Keynes. L'intenzione di Roosevelt non era keynesiana, ma quella degli inglesi e di Truman erano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto veramente qualcosa per eliminare il colonialismo? Se non cambiare il nome e diventare neocolonialismo? Cosa facciamo con l'Africa? Cosa facciamo contro gli inglesi in Africa? Qual è la politica degli Stati Uniti rispetto alla politica britannica verso lo Zimbabwe, per esempio? Qual è la politica americana rispetto a ciò che è stato detto e fatto rispetto all'Africa alla conferenza di Lisbona? La politica americana in Africa fa pena, è pessima, veramente pessima, perché si accetta e si propaganda un sistema liberista, è stato libero. Lo standard per la prova per i governi è se piacciono agli inglesi, ma questo non va bene. Questo non va bene. Questa è la questione di Keynes. La politica di Keynes era la questione delle banche centrali, che spiegava nelle sue opere. Lui è un banchiere centrale come concezione, ed è l'opposto, ed è contrapposto a un sistema di banche nazionali. Questa è la questione.
Dopo questa domanda comincerò a mischiare alcune domande istituzionali e alcune domande che sono qui dal pubblico, quindi se avete altre domande è il momento di farle. La prossima domanda viene da qualcuno dello Zimbabwe. Prima di porre la domanda vorrei salutare alcuni gruppi che sono riuniti in Tanzania e in Sudafrica a ascoltare la webcast. E questa domanda è da qualcuno che è dello Zimbabwe, ma non è nello Zimbabwe in questo momento, e dice: le scrivo come una cittadina dello Zimbabwe che vive all'estero e non mi è possibile partecipare alle elezioni imminenti nel mio paese. Quindi vorrei avere il suo punto di vista sulla situazione dello Zimbabwe e le imminenti elezioni nel contesto della situazione internazionale e anche sull'Africa più in generale e come il sistema internazionale influenzerà il mio paese già vulnerabile. Prima di tutto bisogna attuare un cambiamento nel sistema internazionale, altrimenti non funzionerà. Il problema dell'Africa e dell'Africa subsahariana, in quanto tale, qual è? Beh, dal lato migliore, la popolazione africana ha...
And then when you take what is shipped out of Africa, like, you know, British-run Zimbabwe, is run still as Northern Rhodesia.
Una componente molto vasta di popolazione qualificata. Il problema è essendo un paese tropicale, subtropicale, se si seminano dei raccolti, bisogna proteggerli. Bisogna proteggere il raccolto e le condizioni in cui cresce il raccolto. E bisogna proteggere il raccolto quando cresce, bisogna proteggerlo durante il raccolto stesso. Bisogna trasportarlo in modo che non ammuffisca durante il trasporto. Quindi una porzione molto bassa di questo potenziale di produzione viene veramente arriva al consumatore. Per esempio lo Zimbabwe ancora viene condotto come la Rhodesia del Nord ai britannici. E per esempio lì i raccolti venivano raccolti per andare in Inghilterra a nutrire gli inglesi, mentre gli agricoltori africani o dello Zimbabwe non avevano accesso alla loro produzione. E questo è il problema. L'altro problema è quello della tecnologia e le infrastrutture. Quindi ci vogliono delle comunità che forniranno la tecnologia. Bisogna, così come avviene per gli agricoltori negli Stati Uniti, bisogna creare delle condizioni in Africa che proteggano il raccolto e stazioni in cui per esempio immagazzinare il grano, per dire, con la radioattività che neutralizzi le malattie che possono colpire il grano. E con questo tipo di misure si può aumentare la produzione netta di cibo in Africa. Per fare quello bisogna avere un sistema di ferrovie ad alta velocità, bisogna migliorare il sistema dei trasporti, il sistema idrico, tutto quel tipo di infrastrutture che sono necessarie. Bisogna proteggere questo sistema di infrastrutture. Quindi l'Africa ha bisogno dell'infrastruttura necessaria per consentirle di produrre cibo a sufficienza per la propria popolazione. La politica degli Stati Uniti dagli anni 70 è stata: non fate che succeda questo. Perché? Perché dicono che le materie prime appartengono a noi. Se la popolazione attuale in Africa consuma troppe materie prime, in futuro la vogliamo per noi. E la popolazione è già troppo grande, troppo vasta, dobbiamo ridurla. Cosa? Con misure naturali. Quali sono? La distruzione, le guerre e via dicendo, carestie. L'idea dell'energia per l'Africa significa l'energia nucleare. Il Sudafrica ha un programma nucleare che è necessario anche per il resto dell'Africa, che consente all'Africa di produrre sufficiente energia. Quindi se noi veramente vogliamo aiutare gli africani, possiamo farlo. I programmi esistono. Quelle misure specifiche di cui abbiamo bisogno per soddisfare il bisogno e fabbisogno della popolazione africana, a differenza della politica dell'amministrazione americana, che prende ordini dall'impero britannico l'impero britannico dei bruti.
Drug money out there and what was, would be done to kind of force people to account for a lot of those dollars. So I'm curious if there's anything beyond the two-tier proposal.
Ho detto che avrei cominciato a mischiare le domande e lo farò. C'è qualcuno nel pubblico? Johnny Asher ha una domanda che vuole porre direttamente. In quello che ha detto sui petrodollari e gli eurodollari, la questione è la transizione verso una nuova Bretton Woods. Quando Roosevelt venne al potere, aveva l'idea del crollo del gold standard, ha preso misure e ha addirittura dichiarato guerra agli speculatori. Quindi le chiedo quale dovrà essere la transizione qui nei confronti di questo cosiddetto euro-dollaro, petrodollaro, verso una nuova Bretton Woods. E che cosa saranno le misure da prendere contro questi speculatori sul petrolio, sul prezzo del petrolio e sull'euro-dollaro? Oltre a questa proposta dei due sportelli di cui ha parlato. Beh, vede, John, io sono stato per molti anni un consulente di imprese e ho avuto molte persone contro di me quando facevo il consulente. Ti chiamano quando c'è una bancarotta di un'impresa. Una delle mie esperienze migliori era come affrontare la bancarotta. E molte poche persone hanno questa esperienza, come affrontare una bancarotta. A me non dà fastidio, confonde le altre persone, ma a me non crea problemi. E il modo migliore per farlo è di fare quello che ho proposto. Per esempio, se c'è un'impresa che è in bancarotta, bisogna dire: questa impresa è necessaria, è utile, ha un grande potenziale, dà lavoro e bisogna ricostruirla. Quindi si negozia con durezza come tenerla in piedi, e io sono abituata a farlo, non mi crea problemi. Quindi quello che si fa è si parla con i creditori e gli si dice: se voi cercate di assorbire l'impresa non otterrete niente da questa. Non otterrete molto se semplicemente l'assorbite, mentre invece se la ricostruite potrete venderne una parte e otterrete qualcosa. In questa situazione è l'economia mondiale. Ad esempio, ci sono questi paracaduti d'oro. Non c'è nessuno onore in questo tipo di situazione. E si comincia dalla popolazione, la normale popolazione, perché è l'essere umano individuale è la cosa più importante. È perché è sovrano l'essere umano. E la differenza fra l'essere umano e un animale. Quindi bisogna affrontare la questione dal punto di vista dell'essere umano. Bisogna difendere l'impresa se ha un utile scopo per la comunità, e per farlo funzionare si pensa alla comunità in cui questa avviene, che cosa è necessario, quali elementi sono necessari per farla funzionare, e lo si fa. Una delle cose che non rientrano in questa, e quali sono le cose che non rientrano in questa categoria, ed è così che si fa. Tutti i debiti contro il dollaro non saranno ripagati. Se cercano di ottenerli adesso non otterranno niente. Se invece sono disposti a mettersi d'accordo, a trovare un accordo, potranno ottenere qualcosa. magari non gli piacerà, ma è l'unica opzione che hanno. Ecco perché subentra qua il governo. Chi è il miglior arbitro in questa situazione? Il governo. Il potere del governo sovrano è l'unico strumento in questa situazione. Quindi bisogna sottoporre questi enti a una bancarotta ordinata. Il sindaco Bloomberg continua a dire che lui vale 40 miliardi di dollari e che ne vuole rubare ancora. Non da me. È meglio che dia invece di prendere. Questo è il punto. È una bancarotta dura e ci sono persone che esigono, pretendono ripagamento di milioni di dollari e se si guarda il prodotto nazionale delle nazioni in termini di prodotto fisico non si possono ripagare tutte queste obblighi. Il Reichsmark, per esempio, nel 1923 non si poteva mai ripagare, era iperinflazionato. Siamo anche oggi in un'esplosione iperinflazionistica. Il dollaro americano sul mercato libero non vale niente. È stato già spazzato via e stiamo solo aspettando l'esecuzione finale. Quindi prima che questo avvenga bisogna organizzare le cose. Decideremo chi sopravviverà e chi no. La popolazione deve sopravvivere, questa è la cosa numero uno. Gli aspetti più produttivi della società, più sensibili della società devono sopravvivere. E gli altri non sono la priorità. Abbiamo una nota di uno degli scrittori del sito Truth Out, che ha appena prodotto un pezzo sul fatto che il governatore Spitzer era nel processo di lanciare un'iniziativa contro gli speculatori e che questo potrebbe essere il motivo dello scandalo contro di lui. Quindi guarderemo a questa nota e la sottoporremo all'attenzione. La prossima domanda viene da un membro di uno staff democratico. Dice: signor LaRouche, lei pensa che se Hillary Clinton venisse eletto il fascismo potrebbe essere evitato? In un caso come questo, se fosse eletta Hillary Clinton, avrebbe il mio pieno sostegno nell'affrontare questo problema. Lei non è fascista, non ha il profilo, altri ce l'hanno, le persone che accettano politiche fasciste, lei non, no. Quindi ci sono persone che non sono in grado di vedere questa differenza. Hillary non è una fascista. A questo punto posso capirla a distanza molto bene. Ho un chiaro senso di com'è il suo carattere. E alcuni aspetti non sono i migliori, alcuni aspetti sono molto utili. È una persona onesta che sa benissimo come funziona l'opportunismo e soprattutto nella politica, che spesso le persone particolari, speciali sono vittime dell'opportunismo. Ha mostrato questo nella sua campagna elettorale. La questione del femminismo, per esempio, era opportunistico. Non stava affrontando il paese, ma all'inizio ha affrontato la questione dicendo sarebbe bene avere una donna presidente. Questo era sfuggire dal problema reale. Se vogliamo che le donne abbiano un sistema di vita migliore, perché non cambiamo le cose nel nostro paese in termini di pratica? Quindi bisogna pensare a quello che è necessario, quali sono le azioni del governo che stabiliranno lo standard e che aumenteranno i livelli delle condizioni di vita della persona, comprese le donne. Quali sono le questioni per il futuro dell'umanità? Non viviamo in una società che pretende di essere molto religiosa e certe volte la superstizione viene scambiata per religione. Hanno qualche posto magico in cui credono di andare a vivere, come verranno curati quando saranno in età anziana. E come sottolineo spesso, questo, la cosa fondamentale della differenza fra l'essere umano e la bestia, e ciò che qualifica l'essere umano, è l'immortalità. Che cosa fai per il genere umano? Qual è il contributo della tua vita al futuro dell'umanità? Che cosa resterà vivo anche dopo la tua morte? Che cosa ti rende immortale? E solo persone con questa qualità possono rispondere bene alla crisi. Hillary è capace di questo, Bill Clinton è capace di questo. Hanno una moralità di fondo. Anche se sono comportati come Hillary in alcuni casi in modo opportunisti, ma non vogliono essere niente di quello. Non vogliono guardare alla propria vita se non dal punto di vista di quello che contribuirà. Per esempio, Hillary pensa a sua figlia, Chelsea, da questo punto di vista, quale sarà il suo futuro? Quale sarà la vita di sua figlia, Chelsea? E questa è un'espressione del futuro dell'umanità. Ed è così che bisogna affrontare il problema. E lei ha questa qualità, può essere perfezionata, ma quando nessuno è perfetto. Un'altra domanda sottoposta da uno dei direttori della campagna elettorale, signor LaRouche, lei spesso si riferisce al movimento giovanile, al ruolo che svolgerà per realizzare la sua agenda. E noi lo conosciamo bene qua a Washington. Tuttavia c'è un'anomalia. Sotto l'età di 22-23 anni votano molti per Obama. E mi sembra una contraddizione in termini. È come la questione dell'istruzione. Non date la colpa ai giovani per i loro errori. Date la colpa a chi li ha istruiti o educati. Ad esempio, tra i 25 e i 35 anni trovo il più alto livello di conquiste mentali. Dai 14 ai 18 c'è invece questo potenziale distruttivo da parte dei giovani che sono succubi dei videogiochi e che possono essere trasformati dai videogiochi violenti in potenziali terroristi. Dai 14 ai 18 anni si gioca questi giochi e si viene giocati da questi giochi e tengono un controllo di quello che fanno, e chi orchestra, chi idea questi videogiochi lo fa per provocare delle frustrazioni, per ottenere delle reazioni. E ci sono sociologi e psicologi che hanno studiato quali sono gli effetti nefasti di questi videogiochi che poi inducono i giovani a sparare alla cieca. E la capacità di concentrazione tra i 20, tra i 14 e i 18 anni.
In the course of the period between two terms of office of George W. Bush.
Quanto è lunga la frase che riescono, su cui riescono a concentrarsi? 5 parole, 10 parole, una volta E. Quindi noi abbiamo creato attraverso questi videogiochi capacità terroristica. No, è simile a quello che simile al mondo islamico. Lì è un po' diverso, fatto in un modo diverso. Qui è fatto attraverso i videogiochi. Chi gioca ai videogiochi è simile proprio a questa possibilità di massa di terroristi. Per questo. Allora, una persona tra 25 e 35 anni, che cosa ha di diverso? Allora, questa persona è diventata adulta durante gli anni di George W. Bush. Cos'è successo? Pensate alle circostanze economiche, pensate alle università, alle scuole superiori. Mentre state guardando la società, che viene rovinata e non stai facendo niente. Cosa succede? Vuoi dare la colpa a quello più giovane che diventa un terrorista? Ma è colpa tua, perché non stai facendo niente contro George W. Bush, con questo intrattenimento di massa. Il sistema attuale delle istituzioni. Stai distruggendo la potenzialità dei giovani, dei ragazzi più giovani. Social, cultural problems, psychological problems which are produced by this society. But within that age group we find scientific capability. Stai non solo perché i ragazzi si sviluppano in un certo modo, ma è permesso perché sono persone isolate dal mondo reale, sono in un mondo artificiale. Questa è la caratteristica fondamentale di Facebook e MySpace: sono nello spazio elettronico, non nel mondo reale. Inventano delle identità, diventano delle cose.
To that seriously, you really understand that? You're really able to get the concepts as opposed to a blab response that passes the test, or something. Smart answer on the test, but really knowing. Then you have the intellectual character and confidence and sense of identity, which is needed to get some of the sophistry out of the older generation of this society.
Quindi adesso noi
you'll find that young people in this category, this special category,
noi dipendiamo. Nel nostro movimento stiamo contando su dei giovani tra 25 e 35 anni, persone che magari hanno dei problemi tipici della società di oggi, ma vediamo che tra questi giovani c'è una capacità scientifica, di comprensione scientifica maggiore, superiore a quello del laureato.
For those of you who are listening via the internet, you're listening to a live webcast from Washington.
E quindi lavoriamo sulle grandi idee, concetti del passato, dai pitagorici fino a Einstein. Quindi non è una questione di sapere la risposta giusta per un esame.
And the question is, what is the historic and cultural background?
Sviluppare la capacità intellettuale di togliere, rimuovere il sofismo dalla società e dalle generazioni precedenti che guidano la società. Bisogna combattere il sofismo. quindi giovani che sono rifatti la scienza, la vera scienza, non come passare l'esame, ma come fare delle scoperte. Il fattore che abbiamo, questo fattore è un fattore cruciale.
I'm concerned about the long-term cooperation between China and the United States in particular. I'm a long-standing advocate of India since I was had served in military service over there.
Allora, state ascoltando una conferenza trasmessa su internet di Lyndon LaRouche per chi magari fosse arrivato solo adesso. Prossima domanda viene dal pubblico qua e riguarda la sua proposta per un accordo tra le quattro potenze principali, Russia, India, Cina e Stati Uniti. La domanda è: qual è quali sono le caratteristiche storiche e culturali di queste nazioni che permetteranno a loro di cambiare la situazione? E la Russia dice: beh, è semplice, sono io. Cioè, che cosa rappresento io e che cosa vedono queste nazioni? Come mi vedono? Se io vedo che in Cina, cioè in Russia, in Cina, in India, loro sono preoccupati, si preoccupano del futuro, dello stesso tipo di questioni di cui mi preoccupo io. Io sono un sostenitore dell'India da molto tempo, da quando sono stato in India durante la guerra. La Russia, sono stato in Russia diverse volte, ho certi rapporti con dei russi, li conosco, loro mi conoscono anche. E quindi insieme gli Stati Uniti, questi paesi su questo pianeta oggi. Quindi queste sono le nazioni che possono, lavorando insieme ai loro principi, possono rappresentare una potenza dominante a livello globale. Riusciamo a mettere insieme un'alleanza fra queste nazioni. Allora il resto del mondo capirà che noi abbiamo capacità di cambiare le cose, quindi le altre persone vorranno aggiungersi. Questo è il modo di farlo.
Which means increase in what we call by some former Soviet scientists and now Russian scientists.
La prossima domanda viene da Carlos Cano, che non ho capito, è di un'associazione. Signor LaRouche, vuole ristrutturare il vecchio modello liberale. Quando non vuole, e in questo modo evita la possibilità di salvare il mondo dai cambiamenti climatici. LaRouche risponde: beh, questa domanda mi viene posta in diversi modi. Allora, noi siamo esseri umani. Io sono contro il modello liberale, sono il livello neoliberale. Allora, io penso però che per capire la natura fondamentale dell'umanità dobbiamo concentrarci essenzialmente su aspetti scientifici. Cioè, noi dobbiamo provocare un aumento del flusso, cioè della densità del flusso energetico dato dall'umanità. Nucleare. Se uno non è a favore dell'energia nucleare, non fa parte del mondo reale. Quindi, guardiamo la popolazione umana. Facciamo un paragone tra gli esseri umani e gli orangutani. Queste bestie
fundamental discoveries of natural principle.
E l'uomo, uno potrebbe pensare che abbiano una densità demografica simile, perché sono simili geneticamente. Se fossimo degli ambientalisti, potremmo essere come le scimmie, essere un po' come le scimmie.
And living longer. Mankind can do that.
Ma noi,
if mankind stops doing that,
siamo spostati.
The problem with the environment,
a differenza degli altri animali. Perché noi siamo in grado di aumentare la densità demografica potenziale.
Because on one hand,
aumentare.
On the second thing, he becomes an obstacle.
Capacità di far sopravvivere la nostra popolazione. Abbiamo un effetto sulle prossime generazioni. Quindi l'essere umano ha una capacità creativa che nessun'altra specie. Noi possiamo scoprire i fondamentali.
It's the doctrine of the Zeus, Olympian Zeus, of the Prometheus bound.
Mentre gli altri animali hanno una densità demografica essenzialmente predeterminata. Quindi l'uomo invece è in grado di aumentare la popolazione. L'uomo può fare questo, anche aumentare l'aspettativa di vita. Se l'uomo smette di fare questo attraverso queste scientifiche, allora smette di essere un essere umano, si torna un animale. Se l'uomo pensa di ridurre l'attività umana, come pensano gli ambientalisti, allora l'uomo diventa più come un animale. Quando uno dice,
get rid of Nancy Pelosi, then maybe you'll be able to change.
Evitare la tecnologia, o tornare a un livello più basso di organizzazione o di tecnologia, l'idea è simile alla vita di Trump, è tutta la direzione.
If you want to stop Cheney, impeach him. But to impeach him, you've got to get rid of Nancy Pelosi.
Io sono per il progresso tecnologico, il progresso.
Of a fascist called Felix Rohatyn. So Cheney is not your problem.
Prossima domanda viene da vari lettori del lei. Cheney sta in Medio Oriente.
Maybe you should impeach the Queen of England.
Temono che stia cercando di organizzare un'altra guerra.
Don't try to say we can. What can we pick a little thing and fix it?
Soprattutto dopo le dimissioni dell'ammiraglio Fallon.
Don't try to fix the transmission.
Secondo lei come si può evitare questo problema, questa eventualità prima delle la Russia dice bisogna mandare a casa Nancy Pelosi. Nancy Pelosi ha protetto Cheney. Il Congresso era pronto a fare l'impeachment per Cheney. A Cheney.
Hi, Lynn. As you and for those who
se
have
vuoi fermare i geni, bisogna fare l'impeachment. Ma per fare ciò bisogna mandare via Nancy Pelosi.
Within our educational system dated back then, it's the nature of our educational system is it's
Cheney è il cagno di una signora Cheney. Non è neanche tanto bravo come il cane.
Our future educational systems that base on
magari bisogna fare l'impeachment alla
morality and activities.
Non cercate sistemare una cosa particolare, un dettaglio. Se il motore non c'è, non si può sistemare la trasmissione, aggiustare la trasmissione. Una domanda dal pubblico.
Buongiorno. that these are really a reflection of the same kind of creativity which occurs in great classical art.
Il giovane sta facendo una domanda con un accento molto particolare. La natura del nostro sistema espressivo è simile a una politica.
The principle of creativity, which is different than that of the animal, is based on the same
lui dice, il giovane dice, come vede un sistema educativo basato sulla questione della moralità? Marush risponde, allora, sono due aspetti. Il primo è la scoperta dei fisici universale, cui l'uomo è in grado di cambiare verso la capacità creativa.
È vero,
questa capacità è veramente un riflesso dello stesso tipo di creatività che si trova nell'arte classica. L'universo, il punto di riferimento è l'universo, il principio della creatività, diverso da quello degli animali, ha a che fare con le relazioni sociali. Cioè, quello che vediamo nella musica, la questione è questi due principi, le relazioni sociali e la capacità creativa, devono essere combinati per raggiungere un'idea di immortalità. Cioè, dare un contributo nel rispetto di chi è venuto prima è come contributo per il futuro. Questo significa pensare al futuro dell'umanità, fare qualcosa per l'umanità. Quindi c'è l'aspetto, l'amore per l'umanità, l'arte. E poi la creatività rivolta al futuro. Quindi amore per l'umanità e amore per la padronanza dell'universo da parte dell'umanità. Questi sono i due aspetti necessari. Perché se noi non faremo degli avanzamenti tecnologici, succederà che consumeremo le risorse. Se invece riusciremo a migliorare le nostre tecnologie, allora sconfiggiamo questa morte. Quindi c'è un senso di trionfo. Noi diciamo, abbiamo fatto qualcosa oggi che permetterà ai nostri nipoti di avere una vita migliore. Questa è la cultura, ma invece oggi si insegnano alle persone di come comportarsi.
Ma
quello che penso io mi occupo di come insegnare agli insegnanti, cioè alle persone che sono dei modelli per gli altri.
Bloomberg scenario, but I'm not sure.
Prossima domanda viene da un consulente democratico molto conosciuto. Cioè, io mi penso ottimista, ma in generale, ma sono molto preoccupato. L'attuale campagna per la nomina democratica viene orchestrata, manipolata in modo tale che creare delle divisioni tra i democratici. Io temo che queste divisioni siano, siano profonde. È ironico perché Obama è uno che potrebbe unificare il partito, ma sono persone intorno alla campagna di Obama che sta facendo, prendendo certe misure molto che provocano grandi divisioni. E temo che questo possa portare a una vittoria dei repubblicani.
Because there's nothing there to criticize.
Credo io che il mondo sarà molto diverso. Credo che il mondo sarà molto diverso ad agosto, da grandi cambiamenti in atto. Ma come possiamo affrontare questo problema oggi della campagna presidenziale? Sì, credo di sì. Io la Russia dice credo di sì. Lo sto facendo oggi. Dobbiamo renderci conto che il Manhattan è un fascista, un traditore. Io sono sicura che se riusciremo a far capire questa cosa, c'è da preoccuparsi di Obama. Obama non ha offerto niente. Ha solo molte persone che ci stanno giocando. Non c'è sostanza ad Obama. Non ha offerto nessuna sostanza. Perché tutti dicono che è grande Obama? Perché non c'è niente da criticare. Non ha una posizione lui. Allora, io dico, Manhattan non solo è un
fascista,
ma chi lavora con lui, ancora certo un fascista, come Nancy
Pelosi. He's a fascist just like Mussolini and the Hitler movement, the same.
Allora, Nancy Pelosi fa parte di un movimento fascista, quello di Manhattan.
Lazar Freer, British agent. But he also is.
Se dici che Manhattan implicitamente è un traditore agli Stati Uniti, contro gli Stati Uniti, se si dice questo, chiaramente allora abbiamo risolto il problema. Se diciamo che Obama è stato gonfiato, poi verrà montato, allora avremo reso chiaro la situazione. Se non diciamo
queste cose,
si lascia la possibilità.
She's a condemnable structure, despite the intentions of
the schemi pro Bloomberg, eccetera. Quindi io dico, Manhattan non è solo un fascista, è un fascista come Mussolini e Hitler.
I'm going to ask you this question because I'm not sure exactly what the questions that have been submitted on this topic. They're all almost identical. Five of them are
anche
from Italy and one is from an Italian university student in Buenos Aires.
Un traditore
the question is
contro gli Stati Uniti. E io non credo che dovremmo appoggiare un traditore come controllore del Partito Democratico e non penso che Nancy Pelosi dovrebbe essere Presidente della Camera, soprattutto quando ascolta un traditore come Felix Manhattan. Quindi io condanno ciò che fa Nancy Pelosi.
How do you think this contradiction is going to be resolved? Exactly 30 years ago, Aldo Moro was kidnapped and killed by this network. Could you please comment on what is behind Tremonti's actions?
I think Tremonti is a professional who knows what he's saying.
C'è Abbiamo sei domande, dice la moderatrice, su un argomento e sono quasi uguali tra l'Italia e da uno studente italiano a Buenos Aires. La domanda è, signor LaRouche, come certamente lei saprà, l'ex ministro italiano Giulio Tremonti ha scritto un libro sulla fine della globalizzazione e la necessità di una nuova Bretton Woods. Purtroppo Tremonti fa parte di un movimento politico, quello di Berlusconi, in cui ci sono molte delle reti della BPUE. Appoggiano anche un piattaforma, un programma razzista, xenofoba. Come si potrà risolvere questa contraddizione? Sono 30 anni da quando questa rete uccide Aldo Moro. Può dirci cosa c'è dietro questa attività di Tremonti? Io penso che Tremonti, dice Baruch, penso che Tremonti sia un professionista, sa quello che sta dicendo e sa quello che sta proponendo e ci crede. Ma è anche in Italia non ha dei governi controllati dagli italiani, sono governi controllati dalle potenze estere, soprattutto l'Oltra. Prendi il caso di Moro, chi è colpevole nel caso Moro? Potete chiedere a Henry Kissinger. Kissinger non l'ha fatto, ma ne sa qualcosa. Londra l'ha fatto. L'Italia è sotto controllo britannico da quando il panfilo britannico, il panfilo inglese, la Britannia, arrivò a pianificare lo smantellamento dell'economia italiana. Quindi non cercate i dettagli, non guardate solo i dettagli in Italia. Dovete vedere un paese che non vuole essere controllato, ma è controllato da fuori. Tipo a Bellagio ci sono dei Rockefeller, a Bellagio, altre città in Italia che hanno delle influenze estere, basi di operazione di oligarchia. Le persone cercano di operare e lavorare dentro una società immorale. Gli inglesi hanno spaccato i partiti italiani, li hanno ridotti fino al punto in cui non possono controllare niente. Se il governo italiano cerca di fare qualcosa, cosa fanno gli inglesi? Spesso con l'assistenza americana, certo, provocano la crisi di rispetto, il governo cade. Garantiscono che nessun partito sia per governare. Io la vedo così in Europa. Questo modo, simile a come la moglie, le nazioni dell'Europa sono state, perso il loro potere, dal Portogallo ai Paesi Bassi fino ai confini con la Russia, le nazioni europee sono state rovinate, non hanno potere. Quindi la struttura è questa. Margaret Thatcher, la Nancy Pelosi di allora, Thatcher è stata per una politica imposta alla Germania, la politica di Mantua. È la stessa politica di Versailles negli anni 20. La Germania fu detta che la commissione della riunificazione, la distruzione della sua capacità industriale e agricola. La Germania l'ha fatto. Con l'appoggio degli Stati Uniti. L'Italia è la stessa cosa simile. Si è tentato anche in Francia. L'Europa è stata tolta la sovranità ai paesi europei, poi magari potranno riprendersi questa sovranità. Se questi paesi respingeranno il trattato, la strategia di Lisbona, se lo respingono, allora l'Europa potrà riconquistare la sua libertà. Adesso però i paesi europei non hanno la sovranità. Quindi Tremonti agisce in una situazione in cui all'Italia non è permesso esercitare la propria sovranità, quindi la questione è cercare di introdurre certe idee intellettuali, un tentativo di difesa, ma senza a livello mondiale e dagli Stati Uniti, con la cooperazione della Russia, Cina, India, senza questo intervento l'Europa occidentale, occidentale non potrà essere libera, sarà una colonia. Questa è l'ultima domanda fatta da un superdelegato, uno dei famosi superdelegati, di 4 anni fa, dal Partito Democratico. Dice: signor Larouche, voi siete intervenuti a Boston alla convention del 2004. Non siamo riusciti a vincere la campagna elettorale, l'elezione nel 2004, però io sono convinto che il vostro intervento abbia posto le basi per la vittoria per salvare la Social Security. Io vorrei chiedere quali piani ha per la convention di quest'anno. Anzi, volevo fare quella domanda, ma faccio un'altra domanda. La domanda è questa: come si manifesta il male negli individui? Larouche risponde: è una questione di grado. Quando una persona vuole pregare una certa parte della popolazione umana, uno è già sulla strada, la strada del male. Quando ci sono delle persone, degli individui problematici, a volte uno dice: vabbè, è impossibile salvare questa persona, aiutare questa persona. Non vogliamo che sia fatto del male a queste persone. Si preferirebbe che non fosse successo. Quando si guarda gli individui, la questione è guardare il futuro dell'umanità. Io ho 85 anni, cosa faccio? Io penso a... Io sto lavorando sul futuro di una generazione che adesso ha tra 25 e 35 anni, perché questa generazione determinerà il nostro futuro, se ci sarà o no un futuro per noi. E così si evita il male. L'altro aspetto è: diventa una questione religiosa, ma non è religiosa come spesso si parla di religione, spesso le persone parlano delle loro fantasie e non della religione. La realtà è questa: prendete il primo libro della Genesi, il primo capitolo della Genesi, un lavoro, un'opera molto interessante, che dice qualcosa che in modo metaforico. Ma se penso a quello che so dell'umanità e dell'universo, è vero, la parte l'uomo e la donna. L'uomo e la donna hanno una certa capacità che altre forme di vita non hanno, la capacità di cambiare l'universo, non tutto insieme con i lampi, ma attraverso le scoperte, i cambiamenti, l'azione. E utilizzare queste scoperte al beneficio della popolazione e dell'universo. Questa caratteristica che non hanno gli animali è una caratteristica che viene poi trasmessa, passata attraverso tra gli esseri umani e tra le generazioni. Quindi attuare una scoperta è una cosa che vive. Una nuova scoperta viene impressa sull'umanità, quindi l'uomo può morire a livello biologico, ma ciò che contribuisce alla società non muore. Quindi uno vive, è la scoperta che crea, vive ancora nelle prossime generazioni, perché le persone passano di nuovo, vivono questa esperienza. Quindi l'individuo che accetta questo ruolo è un individuo immortale. La carne muore, ma il contributo all'umanità non muore. E quindi il lavoro della società, il compito della società è garantire che le persone, che il contributo di persone non venga perso. Se questa idea viene respinta, se le persone pensano sempre a me, io, no, comandiamo noi, gli altri basta.
They make a farce out of something which is actually a discoverable universal principle. That mankind is not.
Questo è l'inizio del male. Quando si comincia da qui. E poi quando qualcuno dice, bah, mi piace uccidere le persone, mi piace fregare le persone, se lo meritano. Allora questo è il male. E c'è. Ce n'è. In giro. Questo è Cheney. Cheney, sua moglie. E anche Pelosi adesso. Cheney, Pelosi non è stupida. Come non è stupida, significa che sta facendo male. Si rende conto in parte. Perché fa l'opera, il lavoro di un uomo
to contribute the maximum
malvagio, Philip Rohatyn,
to the LaRouche Pact so that we can continue our efforts.
Non bisogna cercare di semplificare troppo, con delle spiegazioni troppo semplicistiche, come
Matt,
Harry Potter, la spiegazione del male. Non dobbiamo banalizzare il fondamentale, cioè l'uomo non è un animale. Il contributo di essere umanità al futuro dell'umanità. Negare questo è il male fondamentale. Abbiamo finito, grazie a tutti. Okay, that's it. Bye.